Nessuna apertura americana all'Europa, almeno per il momento, mentre Trump fa capire chiaramente che la richiesta agli alleati è di isolare la Cina. Domani Meloni sarà a Washington per una partita piuttosto difficile, mentre continuano ad apparire impantanate le ipotesi di soluzione per la guerra in Ucraina, con gli Stati Uniti che si sfilano dalla condanna del G7 per la strage di Sumi e l'inviato americano che parla di ipotesi di cessione di 5 territori, quanto per quella in Medio Oriente, dove Hamas ha rifiutato una proposta di accordo basata sulla restituzione degli ostaggi. In Italia ci sono segnali di una riapertura dello scontro tra il ministro della Salute e le regioni sulle liste d'attesa. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.
Mattino di Simone Spezia.
Oggi Spezia è troppo tranquillo, quasi quasi cambio stazione.
Aspetta. Sanatoria dopo sanatoria, saldo e stralcio dopo saldo e stralcio, succede questo: che il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, l'istituto che come ben sapete paga le pensioni degli italiani e ne raccoglie i contributi, ci ha raccontato ieri, e ben lo riporta oggi Marco Rogari sul Sole 24 Ore, che le sanatorie gli hanno creato un buco di 6 miliardi e mezzo. I quali quattrini, indovinate un po' da dove saranno presi? Dalla fiscalità generale. Che vuol dire? Voi, io, Carmelo Lauricella che è in regia, Marco Santoro che è in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, Luca Ferrero e ovviamente tutti voi che sarete pronti a dire la vostra su questa allegra notizia al 349-238-6666. Mai una volta in questo paese che si calcolino gli effetti a lungo termine delle politiche economiche di qualsiasi tipo. Mai una volta. Hai ragione Marco che dice: dovevi proprio iniziare così, mi sono appena alzato. È colpa tua, alzati alle 4 come me e vedi come poi arrivi alle 6 e mezza tutto sommato bello vivace. Cara Eva, buongiorno anche a lei, manda un buongiorno,
buongiorno a tutti.
Ieri un'ascoltatrice che ho incontrato dal vivo mi ha detto: guarda, mi sveglio alle 6:30, ascolto la trasmissione e poi vado a nuotare, così incazzata che nuoto particolarmente bene, particolarmente forte. Beh, un modo così per darvi la sveglia, eh? Vabbè, dai, ve ne do un'altra, che così iniziamo questo mercoledì nella maniera più opportuna. Vi abbiamo raccontato ieri, vi ho raccontato ieri in rassegna stampa del fatto che i tassisti di Firenze stanno mettendo in atto una sorta, come vogliamo chiamarlo, non di sciopero, perché non direbbero mai così, per carità, una cosa per cui non raccolgono le persone alla stazione di Santa Maria Novella, nella fermata principale della stazione di Santa Maria Novella. Perché? Perché sono arrabbiati con gli NCC, con Uber, le solite cose, dai, su. E ieri è successa la stessa cosa a Milano, dove è scattato uno sciopero selvaggio contro gli NCC, racconta Andrea Bocchini sulla pagina 5 del quotidiano La Repubblica. Corse di taxi bloccate in stazione centrale, allinate, difficoltà per trovarne disponibili in giro per la città. Alcuni tassisti si sono fermati all'improvviso mettendo in atto uno sciopero selvaggio contro i noleggiatori di auto con conducente. E potrebbero proseguire nei prossimi giorni se il comune non li ascolterà. Poi, a un certo punto, io capirò esattamente come funziona, perché con tutto il rispetto anche per i tanti tassisti che so che sono all'ascolto, c'è una cosa che non riesco a capire. Quando vi si dice siete degli imprenditori e quindi accettate un certo grado di rischio d'impresa, rispondete che siete servizio, che siete fate un servizio pubblico, siete obbligati, le tariffe, ci sono delle cose che dovete rispettare. Poi quando adesso io dirò siete un servizio pubblico e una cosa di questo genere è letteralmente inaccettabile, inaccettabile, cosa direte? E con tutto il rispetto per chi fa questo mestiere con grande attenzione, che ha speso tutti quei soldi che ha speso per le licenze, e lo sappiamo perfettamente, anche se non si poteva fare la compravendita delle licenze, è una vecchia storia, e però è successo, perché in questo paese succede anche questo, non si può fare la compravendita delle licenze, la compravendita delle licenze si fa comunque, e c'è gente che ti dice esplicitamente, guarda, io l'ho pagata 150.000 euro, praticamente il mio TFR. È così.
Eccolo, eccolo che gli parte l'embolo, eccolo.
No, è già passato, amico mio. È mercoledì 16 aprile, sono le 6:37 minuti e 30 secondi e se Dio vuole siamo arrivati a questo punto e sono riuscito ancora a non parlare di dazi, perché francamente non se ne può più. Però questa, come dicevo ieri, è l'acqua nella quale ci troviamo a nuotare. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e direi che possiamo partire con le grandi notizie internazionali, che sono quelle che ovviamente dominano la scena ed è perfettamente naturale. Da quello che si è appreso ieri, la missione di Šefčovič, il commissario europeo al commercio, non è andata benissimo. Da una parte non si è capito esattamente che cosa volessero gli americani. Dall'altra parte l'apertura degli americani ad eventuali concessioni sulla riduzione delle barriere tariffarie, in particolare per alluminio e acciaio, era quella l'ipotesi sulla quale stava lavorando Bruxelles per arrivare progressivamente a una politica di zero dazi sia da una parte che dall'altra. Ebbene, questa ipotesi non è stata accolta. Pochi progressi, viene detto, nel colmare le differenze sul commercio. E i funzionari americani hanno indicato che la maggior parte dei dazi sull'Unione Europea non saranno rimossi immediatamente. Questa notte il presidente americano Donald Trump ha dichiarato nuovamente, signori miei, ogni mattina qua ci svegliamo e sappiamo che può succedere di tutto e tutto e questo può avere un qualche impatto sui mercati e sulle nostre vite, dicendo che, facendo capire abbastanza nitidamente, e questo emerge anche da quello che ha scritto il Washington Post ieri, che i funzionari americani e la stessa presidenza americana, quello su cui stanno lavorando è una richiesta agli stati, agli alleati, di rompere il più possibile i rapporti con la Cina, cioè quello a cui vorrebbe evidentemente arrivare l'amministrazione americana è un isolamento della Cina. A questo punto, se fosse veramente così, ci troveremmo finalmente al delineamento di una strategia, che è la cosa sulla quale, come sapete perfettamente, ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, non riusciamo a capire se ci fosse una strategia dietro tutto questo. Forse davvero c'è una strategia. Cina, che intanto ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di jet Boeing nell'ambito appunto della guerra commerciale. E ieri se ne è naturalmente parlato anche in vista della visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sarà a Washington e partirà a Washington per Washington domani. Ieri era la cerimonia dei premi Leonardo e ha fatto un accenno al viaggio negli Stati Uniti. Questo
è un modo di dire che il prodotto italiano non vince perché è più competitivo sul prezzo, vince perché è imbattibile sulla qualità, che è anche la consapevolezza che noi dobbiamo avere, perché sappiamo che siamo in un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore. Non sento alcuna pressione, come voi potete immaginare, per diciamo i miei prossimi 2 giorni. Faremo del nostro meglio, come sempre. Sicuramente io sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo.
Avrete capito che il tono era ironico, naturalmente, no? Dice non sento nessuna pressione, ma in realtà ovvio che la pressione la sente, come è perfettamente naturale, anche perché su questo viaggio si stanno concentrando non solamente le attenzioni italiane, ma anche una parte delle attenzioni europee. È stato detto abbastanza esplicitamente da Bruxelles, cioè la possibilità che l'Italia riesca ad operare nella direzione nella quale ha auspicato fin dall'inizio, rappresentare un ponte tra gli interessi degli Stati Uniti e gli interessi europei. Vedremo se effettivamente riuscirà in questo intento. E poi c'è ovviamente l'altro fronte, che è quello dell'Ucraina. Nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati del G7 che non appoggeranno una dichiarazione di condanna dell'attacco sferrato dalla Russia contro l'Ucraina, quello di Sumy, il peggiore di quest'anno, perché non vogliono compromettere i colloqui in corso con Mosca. Seconda notizia sulla strage di Sumy. Come è stato ampiamente scritto e raccontato, la versione dei russi è la seguente: volevamo colpire una brigata militare che si stava preparando ad una parata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Volodymyr Artyuk, è il capo dell'amministrazione statale regionale di Sumy, ed è stato licenziato a quanto pare perché avrebbe organizzato proprio in quel giorno, queste sono le cose che troviamo sui giornali, poi vedremo se tutto questo avrà conferma, in un edificio il conferimento di alcune medaglie esattamente a quella brigata. Intanto le forze della difesa ucraina hanno colpito una serie di strutture nella regione di Kursk. Il segretario della NATO Mark Rutte ha visitato Odessa con lo stesso Zelensky e ha detto: continueremo ad aiutare l'Ucraina affinché possa difendersi oggi e scoraggiare future aggressioni. Ma dal punto di vista della ipotetica soluzione della crisi, le parole che risuonano in queste ore sono quelle del inviato speciale per l'Ucraina americano Steve Witkoff, il quale dice che Putin ha aperto una pace permanente, anche se molti osservatori dicono che è molto difficile, che la chiave dell'accordo riguarda i cosiddetti 5 territori. Ci sono i protocolli, ma ci sono anche i protocolli di sicurezza, la NATO, l'articolo 5 della NATO. Zelensky risponde dicendo che l'Ucraina è uno stato sovrano e solo il popolo ucraino può parlare dei suoi territori. Ma come abbiamo fatto notare, anche le dichiarazioni russe su questo sono molto attendiste. Non è facile concordare gli elementi chiave di un accordo, dice il ministro degli esteri Lavrov. Peskov, il portavoce del Cremlino, la materia è così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati. L'impressione è che si sia in un pantano su questo, poi torneremo alle 8:35. Così come sembra essere in un pantano anche questo fatto di bombe, di bombardamenti e di una crisi umanitaria a Gaza, quello che succede in Medio Oriente, dove in serata la BBC ha riferito che Hamas ha respinto una nuova proposta israeliana per un cessate il fuoco. Israele chiedeva il rilascio di 10 ostaggi, tra cui il soldato americano-israeliano prigioniero Idan Alexander. Da dire che su questo ostaggio, nelle scorse ore, Hamas ha detto di aver perso i contatti con il gruppo che lo tiene con sé dopo un attacco dell'IDF, appunto dell'esercito israeliano. Il traffico.
24 mattino.
Ma come fa una sanatoria non recuperare quei soldi che uno chiaramente non paga, e la sanatoria serve per quello? Come fa a esserci un bilancio di 6 miliardi in negativo?
Mio figlio è appena tornato da Barcellona e la prima cosa che mi ha detto: ma quanti tassi c'erano lì? Le strade del centro erano tutte piene di tassi, nelle stazioni era pieno di tassi che prendevano le persone, ma perché da noi non ci sono?
Simone, hai mangiato pane e fumi stamattina, eh? Occhio che i tassisti ti rincorrono col forcone.
Ma l'ho detto, cioè c'è il massimo rispetto per chi fa questo mestiere bene, con attenzione, e sono tanti ovviamente, però mettiamoci in testa che è un servizio, diciamo che non è il servizio taxi non è un servizio per i tassisti, è un servizio per gli utenti, e in quanto tale deve funzionare nella maniera migliore possibile. In questo senso e in questa chiave ci sono tante soluzioni che vengono identificate anche dalla politica: l'aumento delle licenze, ogni volta è uno stillicidio. Per aumentare le licenze se ne fanno 20, 30, 40, 50, 100 per volta. Anche Roma, che deve ospitare il Giubileo, ha faticato enormemente a fare queste nuove licenze. Milano ne ha fatte, emesse una ventina di nuove nelle settimane scorse. E poi tutte le nuove modalità di trasporto, compreso Uber, l'utilizzo degli NCC. Quindi non c'è niente contro i tassisti, però forse devono chiarire un po' su questo fronte. Guardi, le leggo dal pezzo di Rogari, lo dico al primo ascoltatore. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS sottolinea che le operazioni di saldo e stralcio, che nel 2024 hanno portato all'eliminazione dei crediti INPS per 16 miliardi e mezzo, hanno comportato, così c'è scritto, ulteriori oneri pari a 6,6 miliardi. E questo buco da 6,6 miliardi, dice l'INPS, va coperto dalla fiscalità generale. Quindi da lei, da me e da tutti quanti. Ha colpito molto, ne abbiamo parlato tra l'altro proprio ieri in rassegna stampa, ma ha colpito molto tutti un caso di violenza sessuale avvenuto a Mestre. Non solo perché la vittima è una bambina di 11 anni, ma perché l'uomo arrestato il 10 aprile ha una serie di condanne per violenza sessuale. La prima addirittura nel 2002, poi nel 2006 una nuova condanna per due casi di violenza sessuale, nel 2019 un ulteriore procedimento che ha detto l'avvocato, l'accusa poi su questo fronte è caduta, e che però ha fatto accendere una lampadina a tutti. A dire: ma un uomo di questo genere, già responsabile di tre reati accertati, di quelli accertati secondo dai tribunali, com'è possibile che non ci sia un controllo più ferreo, non si siano previsti provvedimenti di altro tipo, non si sia fatto un lavoro di, un giudizio di pericolosità? L'avvocato dice che non è giudicato pericoloso. Buongiorno, per uscire, per così dire, dalla demagogia penale, abbiamo chiamato un'avvocata, Anna Cinzia Pani, responsabile del Dipartimento di Diritto Penale di AL, Assistenza Legale. Avvocata Pani, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi, grazie.
Eccoci qua. Com'è possibile, come avviene una cosa di questo genere?
Ma dobbiamo innanzitutto specificare che comunque il giudizio sulla pericolosità sociale è rimesso ad un potere discrezionale del giudice, che valuta il comportamento tenuto dal soggetto soprattutto dopo l'esecuzione della pena e quindi dopo l'espiazione della condanna. Quindi la pericolosità sociale viene valutata non in verità sulla gravità del fatto commesso, ma in base a dei parametri utilizzati dal giudice che tengono conto del comportamento del soggetto, ad esempio anche durante l'espiazione, e quindi qual è stata comunque la sua condotta, ad esempio durante la misura che gli è stata comunque applicata in sede di condanna. Di conseguenza, avendo comunque il giudice un ampio potere di discrezionalità di decisione nell'applicazione della misura e quindi della valutazione della pericolosità sociale, la gravità del fatto commesso, qualora comunque il soggetto non manifesti la probabilità che possa commettere nuovi reati, non è comunque applicata tout court, cioè non ha un'applicazione connessa alla gravità, esclusivamente alla gravità del fatto. Di conseguenza occorre suddividere, diciamo, effettuare una distinzione tra quella che è la pericolosità sociale applicata al soggetto, quale possibilità che gli commetta un nuovo reato, che non è il parametro utilizzato, ma bensì è la probabilità. È più probabile che commette il reato? Questa è la domanda.
Avvocato, sì. mi scusi se la interrompo. Allora lei per caso c'ha l'auricolare in questo momento o ci sta parlando normalmente? Perché devo dire che l'audio non è ottimo. Com'è?
No, ok.
Cioè, c'ha l'auricolare?
Se ti provo un attimino. Ora mi sentite meglio?
Ma insomma, una cosa meglio. Aspetti un attimo, vediamo se Marco Santoro prova a richiamarla e vediamo se riusciamo a pescare una linea migliore. Intanto posso rispondere all'ascoltatore. Ogni tanto ce n'è qualcuno che scrive: sta diventando una trasmissione di cronaca nera. Allora, prima cosa, caro ascoltatore, come avrà sentito la prima parte, il primo quarto della trasmissione è dedicato a tutt'altro. In secondo luogo, come capirà, quando ci occupiamo di fatti di questo genere ce ne occupiamo non in quanto singolo caso di cronaca, ma per cercare di allargare il discorso, cercare di capire qualcosa di più su quello che succede. È chiaro che una riflessione sulle valutazioni che portano un magistrato a non giudicare pericolosa una persona che ha già commesso tre stupri è una cosa che interessa anche, se vuole, l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone, la sicurezza delle donne, eccetera eccetera. Come vede, no, poi tutto torna in qualche misura. Ci stava dicendo, avvocata Pani, che la valutazione sulla probabilità di commettere un reato di questo stesso tipo.
Sì, in quanto la probabilità in concreto che il soggetto possa compiere un nuovo reato della stessa specie viene valutata in base a parametri che sussistono al momento successivo all'espiazione della pena. Quindi, se il soggetto successivamente alla condanna ha ad esempio tenuto un comportamento corretto durante tutto il percorso ad esempio effettuato, se in misura carceraria o arresti domiciliari, nel momento in cui il giudice deve valutare se il soggetto è pericoloso tiene conto di quel comportamento, perché successivamente alla condanna il soggetto può aver ad esempio adempiuto a tutti gli aspetti e a tutte insomma, le imposizioni stabilite, e di conseguenza dopo insomma, un anno o un paio di mesi successivi alla condanna potrebbe anche avere un comportamento corretto,
che
di conseguenza
che è giusto, no? Perché poi il carcere, la condanna penale devono servire anche a questo. Ma ho un'ultima domanda, avvocata, ma il fatto che ci sia, che sia di fatto un doppio recidivo, nel senso che ha commesso un reato sessuale nel 2002 e poi ne ha ricommessi altri due, non ha alcun impatto?
Ripeto, il concetto della pericolosità sociale applicata poi dal giudice quale misura successiva è un potere discrezionale del giudice, quindi ogni giudice valuterà se, dato il reato commesso più volte successivamente all'espiazione della condanna, qual è stato comunque il comportamento del soggetto, e varia da un giudice all'altro. Cioè la pericolosità sociale ha comunque la possibilità di venire vagliata diversamente da un singolo giudice, perché ognuno ha un parametro differente sulla valutazione di quella della pericolosità sociale di quel soggetto. È ovvio che per un giudice ritenere ovviamente di aver commesso più reati, essendo recidivo, ma al momento dell'ultima condanna e dell'espiazione della pena, per me quel soggetto ha recuperato, e in base alle relazioni fornitemi da comunque chi l'ha seguito, gli operatori, supponiamo, della struttura carceraria, che indicano che il soggetto ha comunque tenuto un comportamento corretto, per me ritenerlo pericoloso non è, diciamo, il giudizio corretto
per chiudere. Avvocata Pani, perché abbiamo 20 secondi, su un caso di questo genere orribile, perché c'è la violenza su una bambina di 11 anni, ma nulla di scandaloso dal punto di vista della giustizia, cioè è una cosa che può succedere.
Ovvio che magari in alcuni soggetti, come in questo caso, si dovrebbe compiere bensì una valutazione anche su quelle che sono le motivazioni che spingono il soggetto, e quindi in verità anche se sussistono problematiche a livello psicologico
per esempio, certo, in un caso di questo genere. La ringrazio. Anna Cinzia Pani, avvocata responsabile del Dipartimento di Diritto Penale di AL Assistenza Legale. Il giornale radio, ci sentiamo subito dopo.